Grazie al professor Visentin. Credo che ci sia argomento di pensare e discutere. Io passerei subito alla seconda relazione, quella del professor Leonardo Messinese, e poi si prevede uno spazio di discussione. La pausa. Ok. Alla discussione quando? Alla fine delle fini?
Va bene.
Prego. Il professor Leonardo Messinese è più che degno della mia segnalazione breve di alcuni titoli della sua vasta pubblicazione, e sul suo suggerimento nomino alcuni titoli: Heidegger e la filosofia dell'epoca moderna, l'inizio della soggettività, Descartes. Altro titolo: il problema di Dio nella filosofia moderna. Ancora: un passo oltre la scienza, filosofia e trascendenza in Karl Jaspers. E poi: l'apparire del mondo, perché qui le cose probabilmente convergono, l'apparire del mondo, dialogo con Emanuele Severino sulla struttura originaria. Ancora: il paradiso della verità, incontro con il pensiero di Emanuele Severino, metafisica, l'ultimo titolo che hai indicato. Lo ringrazio per essere venuto, ti ringrazio per essere venuto, ringrazio tutti e due per essere venuti e ti prego di procedere.
Grazie professor Bugenini per avermi dato la parola, grazie agli organizzatori, in modo particolare il facitore maggiore che è l'amico Spagna, e entro subito nel merito della mia relazione che è intitolata Severino e la metafisica. C'è un'introduzione, sono tre parti, una confusione. Io ho calcolato più o meno il tempo che mi era stato indicato, non so però se posso tenerlo, ce l'hai tre quarti d'ora, vediamo se resto in questi tempi. Il rapporto di Emanuele Severino con la metafisica è estremamente complesso, e per quanto esso sia divenuto certamente critico, e anzi sia proprio questo aspetto ad assumere spesso rilievo maggiore, non di meno è necessario indagarlo più a fondo per mostrare quale sia il tipo di legame che continua a sussistere tra Severino e la tradizione metafisica nella quale egli si era riconosciuto nella prima fase del suo pensiero. Fin dall'inizio della mia esperienza di pensiero con Severino, tale rapporto, che è per molti versi singolare nel panorama della filosofia contemporanea, ha costituito il tema di maggiore interesse. Lo studio che ho dedicato a cercare di comprenderlo e il susseguente tentativo di operare un confronto con la vicenda speculativa a esso inerente sono venuti a determinare il nucleo attorno al quale si è intrecciato il capitolo di maggior rilievo della mia riflessione. La centralità che ho conferito al tema della metafisica non mi ha impedito di allargare il raggio della discussione con Severino ad altri aspetti caratteristici del suo pensiero, i quali costituiscono gli sviluppi veritativi della struttura originaria dell'essere. Per questa circostanza così particolare che vede la presenza tra di noi del caro maestro, mi è sembrato però giusto tornare al primo e mai sopito amore, anche perché la suddetta struttura originaria resta l'ambito privilegiato per entrare nel cuore del pensiero di Severino e per impegnarsi a discuterlo. Ho parlato del rapporto di Severino con la metafisica come di una vicenda singolare nel panorama filosofico contemporaneo. Per spiegare ciò che intendo sostenere più precisamente, mi affido ad alcune penetranti espressioni di Gustavo Contadini. Scrivendo sul tema della morfogenetica oggi, Contadini vedeva il significato principale della presenza di Severino al cospetto di quello che chiamava l'attuale deserto filosofico nel fatto che questi sostiene una concezione la quale, a differenza di ciò che attualmente gode i maggiori favori nell'ambito del pensiero, pretende, cito, alla incontrovertibilità sul piano dell'intero. Dal momento che scriveva sul tema della progetica, Contadini operava un rilievo aggiuntivo, osservando cioè come questa assoluta radicalità teoretica di Severino costituisca un unicum rispetto a tutte le altre obiezioni correnti, anche di carattere filosofico, portate nei confronti della religione, le quali sono tematicamente o implicitamente doxastiche. Già da questi rilievi emerge con chiarezza che con il pensiero di Severino siamo in presenza di una concezione integrale, la quale non si limita ad affermare la dimensione trascendentale del pensiero, ma sostiene pure che il contenuto di tale dimensione consiste in un vero e proprio sapere metafisico. Nello stesso tempo si deve notare che non ci si riferisce a una metafisica che si pone semplicemente accanto ad altre, sia pure nella convinzione di essere quella vera, quanto invece a una concezione integrale sui generis, che si costituisce formalmente come una critica di ciò che è stata storicamente la metafisica nel suo insieme. Si potrebbe dire che mentre per la direzione fondamentale della filosofia contemporanea, in quanto erede della svolta post-hegeliana, la pretesa della metafisica di pervenire all'assoluto è considerata eccessiva, per Severino invece la metafisica risulta essere ancora troppo poco, in quanto non in grado di vedere la dimensione di assolutezza che appartiene a ogni ente. È precisamente questo il nodo problematico che è dinanzi agli occhi quando ci si confronta con il pensiero di Severino nella sua dimensione fondamentale e che perciò dovrebbe essere sciolto con grande pazienza sul piano teoretico. Ecco, passo al primo punto, che è la questione posta da Severino alla metafisica. E la questione viene vista secondo l'articolazione essenziale della filosofia prima nella struttura originale del 58 e in Nicomache Parmenide 64-65, quindi il fuso di tipo scritto, che ritengo che l'arco di pensiero che risulta decisivo per discutere con Severino sulla metafisica resti proprio quello che ha i suoi estremi, struttura originaria e Nicomache Parmenide. Ma per comprendere in modo adeguato questo tratto essenziale sono necessarie due premesse. La prima premessa è costituita dall'opportunità di considerare il significato che assumeva la struttura originaria all'interno del breve ma già intenso percorso speculativo che era stato compiuto a quel tempo da Severino. Il filosofo aveva dato alle stampe, oltre ad alcuni articoli, due libri che si segnalavano per il loro precoce acume teoretico, trattando di argomenti che solo all'apparenza si riferivano unicamente ad alcuni episodi, sia pure rilevanti, della storia della filosofia contemporanea. La prospettiva dei volumi su Heidegger e sul problematicismo italiano era invece squisitamente teoretica, dal momento che l'autore mostrava persuasivamente come tanto l'esistenzialismo heideggeriano quanto il problematicismo situazionale di uno spirito dovevano essere liberati da alcuni elementi sovrastrutturali affinché da loro stesso procedere emergesse l'effettiva possibilità del sapere metafisico. Questo, anche se poi sul piano della vedere storico una tale evoluzione non si è data realmente. Sotto questo aspetto, le espressioni poste a conclusione del volume sul problematicismo possono essere recepite come le parole d'ordine alle quali Severino affidava il proprio impegno teoretico. Cito: siamo convinti che l'uomo oggi non sia in possesso soltanto della sicurezza della sua situazione, ma sia in grado di possedere quelle verità che va cercando affannosamente. Sgombrato il campo da ogni pregiudizio, è anche in possesso di una tradizione metafisica gloriosa, da Parmenide a Leibniz. Si tratta di vedere completamente quale struttura metafisica potrà costituire effettivamente l'incrollabile punto di appoggio. Si tratta di cominciare a pensare decisivamente. L'assenza del sapere metafisico, quindi, già da allora era per Severino soltanto una situazione dell'uomo, qualcosa di attinente alla sfera psicologica, ma non alla dimensione propriamente meditativa. D'altra parte, anche in vista del superamento di tale situazione, era pur necessario esibire la concreta struttura del sapere metafisico. E questo comportava certamente il riferimento alla tradizione metafisica, ma nello stesso tempo obbligava il giovane filosofo a dare nuovo vigore a quella tradizione di pensiero. Proprio da questa duplice esigenza nasceva il progetto speculativo che ebbe il suo completo compimento con la struttura originaria. La seconda premessa è strettamente legata alla prima e consiste nell'invito a leggere l'opera del 58 sforzandosi di entrare all'interno della prospettiva metafisica nella quale essa era stata pensata e di porre in evidenza, lasciando in secondo piano la questione relativa ad esempio al persistere di alcune tracce di nichilismo nell'opera suddetta. Questo pur non trascurando di affrontare naturalmente neppure la suddetta tematica. Proprio al centro della teoria severiniana il problema metafisico non deve essere inteso come un discutibile voler ignorare l'evoluzione del suo pensiero o come un non volerle dare il giusto peso, ma costituisce invece la migliore introduzione per poter comprendere tale evoluzione nel suo significato più genuino. La posizione filosofica di Severino non deve essere fraintesa quasi si tratti di un nuovo capitolo dell'antimetafisicismo che caratterizza il pensiero contemporaneo, ma deve essere considerata piuttosto, mi si passi il termine, come una sorta di ipermetafisica. Il principio che è l'essente in quanto tale non può non essere, che è il cardine della prospettiva teoretica di Severino, non è stato affermato per la prima volta nei tonali a Parmenide. Esso in realtà era stato posto già nella struttura originaria. Cito: risiede nel significato stesso dell'essere che l'essere abbia l'essere, sì che il principio di non contraddizione non esprime semplicemente l'identità dell'essenza con se medesima o la sua differenza dalle altre essenze, ma l'identità dell'essenza con l'esistenza o alterità dell'essenza dalla inesistenza. Si deve anzi rilevare che il suddetto principio, quale espressione concreta e non astratta del principio di Parmenide storico, era stato affermato da Severino già nell'articolo del 1956 sulla metafisica classica di Aristotele, un testo che nella sua sezione più teoretica anticipava alcune pagine che l'autore aveva inserito nel già menzionato capitolo finale di struttura originaria intitolato La metafisica originale. Stando così le cose riguardo a questo principio fondamentale, ci si deve chiedere per quali ragioni Severino in struttura originaria affermasse la dottrina metafisica della creazione, mentre ritornare a Parmenide egli si è giunto a criticarla, espungendo il rapporto di creazione tra gli enti e l'essere trascendente, almeno nella sua accezione metafisica, e introducendo al suo posto il concetto della differenza ontologica, per indicare la differenza tra la totalità del positivo che nel divenire sopraggiunge e dilegua, e il tutto in quanto è ospitato e contenuto nel cerchio immutabile dell'essere. La risposta richiede una certa articolazione. La prima osservazione che vorrei introdurre a tale riguardo è che Severino in struttura originaria individuava un rapporto di contraddizione tra la necessità per l'ente in quanto ente di essere e la fenomenologicità del non essere degli enti, quando non sono ancora e quando non sono più, che sarebbe attestato dal loro divenire. La dottrina metafisica della creazione, in tale impianto speculativo, rivestiva un ruolo centrale. Essa provvedeva al toglimento della contraddizione nel modo seguente, cito: ciò che da un punto di vista che se ne sta alla semplice considerazione della totalità dell'essere fenomenologicamente immediato, si manifesta come un sopraggiungere e un annullarsi, si rivela nella strutturazione concreta dell'originario come un apparire e uno scomparire. Si può rilevare di passaggio che in questo testo il termine creazione non compare, non di meno è effettivamente presente la res della creazione. Confrontando il testo con un passo contenuto negli studi di filosofia della prassi, si può facilmente mostrare che le cose stanno proprio in questi termini, cito dagli studi. L'immutabile sarebbe anche se il divenire non fosse. Questa assoluta e irreversibile dipendenza dall'immutabile da parte dell'esistenza effettuale del mondo esprime la libera attività creativa di Dio, esprime la decisione della coscienza divina di creare il mondo. Possiamo tornare alla questione che stiamo trattando. Nella sua dimensione puramente fenomenologica, la totalità dell'essere effe immediato, cioè la totalità finita degli enti, era affermata in struttura originaria come il manifestarsi e il sopraggiungere dell'essere, dell'annullarsi dell'essere. Tuttavia, aggiungeva Severino, limitarsi alla dimensione fenomenologica della totalità effe immediata significherebbe restare chiusi in una sua considerazione astratta, cioè nel concetto astratto della parte. Allora, quando ci si eleva invece al concetto concreto della parte, vale a dire alla sua considerazione più concreta e quindi più vera, la totalità effe immediata è affermata come l'apparire e lo scomparire dell'essere, non deflettendo così dal principio fondamentale che l'essere non può sopraggiungere e non può annullarsi. Se è vero che l'impossibilità di non essere in riferimento agli enti era affermata in struttura originaria a motivo del superamento di una concezione giudicata formalistica del principio di non contraddizione, è altrettanto vero che una tale affermazione era sottoposta a una successiva integrazione, dal momento che era necessario dare voce anche all'effetto fenomenologico del divenire, almeno al modo in cui quell'effetto era inteso in struttura originaria. Si perveniva perciò a considerare gli enti divenienti nella loro relazione con l'essere assolutamente immutabile e a rilevare la necessità di una siffatta considerazione. Questo perché altrimenti gli enti sarebbero stati lasciati nella contraddittorietà che in nome della verità originaria dell'essere emergeva da una considerazione puramente fenomenologica del divenire relativo alla totalità finita degli enti. In tal modo, ecco il punto, la verità del circolo di immediatezza fenomenologica e immediatezza logica costituiva anche la verità della considerazione metafisica degli enti come apparire e scomparire dell'essere. Questo tema del circolo dei due ambiti dell'immediatezza tornerà più avanti. Veniamo al momento successivo del pensiero di Severino, che è stato inaugurato con Donare aprirmente. Si deve prestare attenzione al fatto che l'affermazione della impossibilità che l'ente in quanto ente non sia, nel significato che questa espressione assume di Donare aprirmente, precede il più importante rilievo che l'apparire degli enti non mostra il loro emergere dal non essere e il loro ritorno. Infatti, prima ancora che nel suo scritto Severino venisse a mostrare che l'autentica dimensione fenomenologica non attesta di sopraggiungere e l'annullarsi dell'essere, in Itonaria Parmenide aveva già escluso che la verità dell'essere sia realmente affermata allorquando, come avviene nella metafisica, il non essere dell'essere relativo agli enti sia giudicato in contraddittorio considerando questi ultimi in relazione alla totalità immutabile e trascendente dell'essere. A differenza di quanto Severino aveva ritenuto in struttura originaria, la nuova posizione intendeva sostenere che già il considerare l'ente in relazione di dipendenza ontologica quanto al suo essere ente condurrebbe a una perdita della verità originaria dell'essere e lascerebbe contraddittoriamente l'ente nella identità con il non essere. E questa, a ben vedere, la novità di maggior rilievo di Donare a Parmenide rispetto alla struttura originaria. In tal modo, quando Severino, guardando indietro a struttura originaria dalla prospettiva raggiunta di Donare a Parmenide, osserva che tracce di nichilismo erano ancora presenti nell'opera del 58, possiamo comprenderne la ragione, sebbene possano non essere accolte tutte le conseguenze che egli ne ha ricavato. In struttura originaria non era dell'ente in quanto semplicemente questo ente che ultimamente si affermava l'impossibilità del suo non essere, ma dell'ente in quanto era considerato nella sua relazione di dipendenza dall'essere assolutamente immutabile e trascendente del mondo. L'affermazione della mutabilità dell'ente in quanto questo ente in struttura originaria era presente, ma si costituiva come il motore logico che spingeva verso il toglimento della contraddizione che sorgeva tra essa stessa come verità logica dell'ente in quanto ente e la verità fenomenologica degli enti che costituiscono il contenuto diveniente dell'apparire. Considerando le cose nella prospettiva di Donare a Parmenide, il residuo di nichilismo presente in strutture originarie consisteva perciò nel platonismo metafisico, che la dottrina tonista della creazione, e prima ancora agostiniana, aveva sì provveduto a perfezionare, ma senza accorgersi che proprio in quel modo letteralmente metafisico di eliminare la suddetta contraddizione consisteva il suo effettivo, seppure ben nascosto, nichilismo. E proprio in quel trascendimento metafisico al quale è sottoposto questo ente, che consiste, a parere di Severino, l'errore fondamentale della metafisica greca perfezionata dalla dottrina tomista, nella quale è assente l'impossibilità simpliciter per l'ente in quanto ente di non essere. Di conseguenza, si dovrebbe escludere che la dottrina della creazione, come ultimo passo della concezione metafisica, per la quale gli enti sono salvati mediante un trascendimento della loro questità, possa essere conservata e difesa all'interno di un pensiero che intenda essere rigorosamente antinichilistico. La metafisica quindi solo a parole ha a che fare con l'ente in quanto essente, considerato cioè rigorosamente quanto al suo essere. Effettivamente invece essa si rapporta all'ente inteso originariamente come il viveni ente, come ciò che oscilla tra l'essere e il non essere, secondo quanto è stato stabilito da Platone. Proprio per questo, tuttavia, sottolinea Severino, si deve riconoscere che il pensiero fondamentale della metafisica è che l'ente, come tale, è niente. Se questa è l'estrema sintesi, la critica mossa dal filosofo nei confronti della metafisica, è pur vero che dopo ritornare a Parmenide si potrà ancora parlare di verità metafisica, secondo quanto Severino ha dichiarato nell'introduzione scritta per la nuova edizione di struttura originaria del 1981 pubblicata da Delphi. Ci si dovrà però intendere bene a tal riguardo, cito da questa introduzione: se metafisica è il linguaggio che esprime il rapporto degli enti con la totalità dell'ente e il senso fondamentale di questo rapporto, allora questo libro, cioè struttura originaria, è metafisica, unitamente a tutti gli altri descritti. Cioè la metafisica può configurarsi sia come nichilismo, questa è la configurazione storica della metafisica, sia come negazione del nichilismo. Severino perciò viene a distinguere tra la vocazione ideale della metafisica, che è quella di considerare la totalità dell'ente, la esecuzione storica di tale vocazione, che sarebbe intrisa di nichilismo. Tenendo conto della trattazione fin qui svolta, si potrebbe esprimere il rapporto tra queste due accezioni di metafisica nel modo seguente. Se per metafisica si intende la dottrina che afferma la verità originaria e rigorosa circa l'ente in quanto essente, la metafisica storica, e in primis la metafisica classica, deve essere radicalmente criticata, in quanto essa, sotto mentite spoglie, è la dottrina dell'ente in quanto diveniente. Vengo alla seconda parte, cioè alcune osservazioni su questa critica di Severino nei confronti della metafisica. Severino è pervenuto all'assoluta convinzione che soltanto grazie al progresso che si è realizzato con ritornare a Parmenide, la verità originale dell'essere sia stata affermata effettivamente e in modo compiuto. Di fronte a tale esito, tenendo conto della posizione che caratterizzava la struttura originaria, in sede critica resta chiedersi se l'impossibilità per l'ente in quanto ente di non essere escluda la dottrina metafisica della creazione e l'affermazione dell'essere trascendente del mondo. La risposta a tale domanda esige che si faccia una maggiore chiarezza riguardo a quale sia autenticamente l'elemento della totalità dell'essere immediato che, nella prospettiva di una metafisica rigorizzata della creazione, necessita di essere considerato secondo il concetto concreto della parte. Sembra infatti che tale elemento non possa essere costituito dalla totalità diveniente dell'essere intesa nichilisticamente. In tal modo, facendo propria tale acquisizione, si proseguirebbe lungo la linea teoretica che era stata disegnata da Severino già con struttura originaria, ma dando a tale sviluppo una dimensione in parte diversa da quella che è stata tracciata successivamente dal filosofo bresciano. Con lo scritto Ritornare a Parmenide, Severino ha incominciato a ritenere che la metafisica classica contenga come suo punto di partenza una concezione erronea dell'ente, dal momento che per essa l'ente è unità di essere e non essere. In tale prospettiva, il vero prepassamento della suddetta concezione verrebbe ad implicare due conseguenze entrambe necessarie. Uno, che l'affermazione metafisica dell'essere immutabile non stia più in piedi, venendovi a mancare il terreno sul quale essa era stata costruita. Due, che la dottrina metafisica della creazione sia da considerare essa stessa quale espressione del nichilismo incluso in quel fatale passo iniziale. Inoltre, di fronte alle obiezioni seguite alla pubblicazione di Donaria Parmenide circa il fatto che quella concezione dell'ente ritenuta nichilistica non possa essere però negata, Severino nel suo scritto ha provveduto a rafforzare la sua tesi, mostrando come quella concezione non soltanto sia smentita dalla verità dell'essere stabilita dal logo, ma come non possa essere sostenuta neppure sul piano della verità fenomenologica, dal momento che il presunto sopraggiungere e annullarsi dell'essere in realtà non appare. Numerosi critici di Severino da parte loro si sono impegnati a cercare di mostrare l'irriuscibile non essere che l'apparire conterrebbe, ritenendo di dare così una prima spallata alla tesi che gli enti non possano non essere, che essi siano immutabili, che siano eterni. Al cospetto di tale profonda reciproca opposizione tra Severino e i suoi critici, personalmente inteso prospettare innanzitutto quali siano i limiti presenti nelle obiezioni rivolte al filosofo bresciano relativamente alla fenomenologia del divenire, ma anche indicare lungo quale dimensione il pensiero severiniano esiga di essere integrato, naturalmente sempre senza venire meno alla verità originaria dell'essere. Severino ha effettivamente ragione nell'indicare che la dimensione fenomenologica come tale non sia apparire del sopraggiungere e dell'annullarsi dell'essere, neppure di quell'essere costituito dall'apparire degli enti. L'apparire, nella sua dimensione trascendentale, è la manifestazione parziale dell'essere, e l'entrare nell'apparire e uscirne coincide con la finitezza degli enti. Non è quindi sul piano dell'apparire che si gioca la partita circa il darsi o meno di un residuo di non essere da affermare incontestabilmente. Inoltre, anche ammesso per ipotesi che l'apparire attesi di non essere dell'essere, al massimo si dovrebbe parlare di un'aporia circa la verità dell'essere, ma non si potrebbe opporre semplicemente la verità fenomenologica alla verità logica, privilegiando la prima e relegando la seconda nell'ambito della non verità, sostenendo cioè come non sia affatto vero che l'ente in quanto essente non debba respingere da se stesso il non essere. Sono queste le ragioni per le quali ho sempre ritenuto che una eventuale confutazione di Severino non avrebbe dovuto incentrarsi fondamentalmente sul versante fenomenologico, insistendo, o si ripeta, su un irriuscibile residuo di non essere contenuto nell'apparire delle cose, ma avrebbe dovuto approfondirne soprattutto il versante della dimensione logica della struttura originaria, ai fini di quella piena circolarità tra i due ambiti dell'immediatezza alla quale ho fatto già accenno. Il punto nodale della discussione, a mio avviso, sta nel calibrare con precisione i significati di essere e di non essere relativamente a ogni essente e contemporaneamente nell'esaminare con grande attenzione se in riferimento alla innegabilità dell'essere e alla negazione del non essere per ciascun essente l'assestamento della struttura originaria che compare in Donaria Parmenide ed è stato in seguito sempre mantenuto da Severino sia soddisfacente sotto ogni punto di vista. D'altra parte pare un discorso analogo allora quando si prende in considerazione l'itinerario speculativo che caratterizza la metafisica classica nel suo volto storico. A mio avviso si deve riconoscere che nella tradizione metafisica è presente un intreccio che necessita di essere meglio chiarito tra la considerazione fisica degli enti, quella che li assume cioè nel loro divenire, e la considerazione propriamente metafisica dell'ente in quanto essente. È su questo punto che si deve dare una maggiore soddisfazione teoretica ai veri critici di Severino, assumendo in proprio almeno la questione essenziale che egli ha sollevato nei confronti della metafisica storica. Considerare l'ente in quanto essente implica che si debba mettere in chiaro quale sia il significato autentico del suo divenire. Questo perché è proprio il significato concreto del variare delle cose che esige di essere illuminato. Per cogliere questo significato, infatti, non è sufficiente registrare il dato fenomenologico del variare del contenuto dell'apparire, né tantomeno si deve sovrapporre al puro apparire l'interpretazione nichilistica del suddetto variare. Il dato fenomenologico, piuttosto, deve essere assunto nella sua inscindibile unità con l'ambito logico della struttura originaria che ferma l'opposizione assoluta di essere e non essere. Ma per fare questo è necessario che si abbia un concetto concreto dei due ambiti della struttura, evitando di assumerli isolatamente, vale a dire secondo il loro concetto astratto. Ecco, vengo adesso a qualche cenno, non svolgo tutto il tema di questa impostazione nella quale dovrei dare risposta di questa circolarità, diciamo così, più perfetta, consentitemi l'espressione, rispetto al modo in cui a mio parere questa medesima circolarità è presente nella struttura originaria dopo ritornare a Parmenide. Uno degli aspetti ricorrenti del mio dialogo critico con Severino riguarda, qui torno un'espressione che è stata già detta prima, ma forse con qualche differenza, l'esibizione della ragion d'essere della totalità dell'esperienza, cioè dell'unità dell'esperienza nei termini di Contadini, ovvero della totalità della effimitatezza nei termini di Severino. Preciso in via preliminare che quando parlo di ragion d'essere dell'unità dell'esperienza mi riferisco a un'esibizione più specifica, più determinata, relativamente a ciò che Severino chiama la immediatezza oppure la necessità, e che equivale al principio di non contraddizione considerato, come abbiamo visto, nella sua dimensione logica e ontologica. La tesi che intendo sostenere è che la richiesta della ragion d'essere dell'unità dell'esperienza è giustificata dalla non immediatezza dell'unità dell'esperienza in quanto tale, dal momento che questa, cioè l'unità dell'esperienza, è affermata in prima istanza sulla base dell'apparire, cioè della immediatezza. Quindi la non immediatezza emerge da una asimmetria tra l'unità dell'esperienza e l'essere, a motivo in particolare della processualità che caratterizza la prima e che non può essere attribuita all'essere come sua appartenenza all'immediata, allo stesso modo in cui si deve affermare che l'essere è il predicato di ogni ente in quanto essente. Questo, lo si ripeta, per il fatto che l'ambito dell'essere processuale è affermato inizialmente su base fenomenologica. In sintesi, l'essere che è affermato in virtù dell'apparire implica un elemento che non presenta, in prima battuta, la perfetta circolarità della effimmediatezza e della immediatezza. Ovviamente questo elemento non è il divenire nel senso di Cristo. L'espressione che ho adottato nel mio dialogo con Severino, si esige la ragion d'essere del divenire, può essere precisata nel modo seguente. Si esige la ragion d'essere specifica del divenire, o anche della unità dell'esperienza, o della effimediatezza. L'esibizione della ragion d'essere di cui parlo equivale a una completa mediazione logica della effimediatezza, cioè la indicazione del circolo tra effimediatezza e immediatezza di riferimento all'unità dell'esperienza in quanto è tale essere e non soltanto indeterminatamente in quanto essere. Un gioco tra questa specifica determinazione e l'essere in quanto tale. Il divenire fenomenologico che caratterizza l'unità dell'esperienza può essere ancora assunto come elemento di spinta per ciò che va sotto il nome di dimostrazione dell'esistenza di Dio. Questo però non in quanto il divenire degli enti presenti la contraddittoria unità di essere e non essere, secondo quanto sosteneva Contadini nel suo celebre argomento dialettico. Sante ciò che ho indicato in precedenza, è in quanto apparire processuale e non nichilistico dell'essere che il divenire costituisce la base per affermare non soltanto la disequazione tra essere che appare e essere, ma anche la asimmetria che caratterizza tale rapporto. Di conseguenza, è implicata l'esigenza di determinare ulteriormente la struttura originaria in vista della perfetta circolarità tra i suoi due ambiti. In particolare, il Dire Dire qui non è sfruttato teoreticamente in quanto Dire Dire ontologico, così che esso, per un verso, sarebbe bisognoso di essere liberato dalla contraddittorietà che in quel caso gli apparterebbe, che è la posizione di Contadini, ma per un altro verso sarebbe soggetto alla critica che è stata sollevata da Severino. Il divenire invece è sfruttato teoreticamente in quanto elemento che conduce a porre, considerando la disequazione tra unità dell'esperienza ed essere, la questione che è emersa poco sopra e che a mio avviso attende di essere soddisfatta teoreticamente. Vado direttamente alla conclusione, saltando anche qualche altra parte che ritenevo di poter presentare. La direzione di fondo del mio intervento potrebbe suscitare in qualcuno l'impressione di risultare in qualche modo datata, cioè che essa non tenga pienamente conto degli sviluppi del pensiero severiniano dopo la stagione segnata in modo particolare dalla disputa con Gustavo Contadini. In realtà il pensiero di Severino, come venne osservato di recente Gennaro Sasso, pur avvalgandosi fino alla considerazione dell'isolamento della terra dal destino della verità, conserva con la tradizione filosofica dell'Occidente, cioè con la metafisica, la tesi della considerazione unitaria dell'essere. Così che non dovrebbe sembrare fuori luogo avere impostato e condotto la discussione con Severino sul piano della verità originaria dell'essere, ponendo al centro il tema di una determinazione più concreta della differenza tra l'essere e gli enti e orientandola nella direzione di una rinnovata discussione circa la trascendenza che caratterizza la considerazione unitaria dell'essere che proviene dalla metafisica classica. Ho trovato una certa consonanza di vedute nella prospettazione di alcune obiezioni che possono essere rivolte nei confronti di Severino con quanto ha scritto sempre Gennaro Sasso nel suo impegnativo e serrato libro Il Logo o la Morte, in particolare nella richiesta della ragion d'essere della dimensione costituita dalla processualità dell'apparire. Sasso però, nella valutazione globale del pensiero di Severino, che da lui considerato in modo fortemente unitario quanto al suo svolgimento, invece ho indicato un tratto di differenza, ritiene di cogliere una opposizione interna tra una teoresi, dice Sasso, che di tipo esplicitamente immanentistico e la sotterranea presenza di un pensiero metafisico e anche religioso. La dottrina metafisica e quella religiosa, a loro volta, tale esempio in parere di Sasso, conterrebbero però un irriducibile dualismo. Una sorta di dualismo a doppia potenza, potremmo dire. Da parte mia, invece, proprio valendomi della distinzione che più volte ho cercato di giustificare tra un primo e un secondo Severino, e ritenendo che il pensiero metafisico culminante nella dottrina della creazione contenga in sé il superamento del dualismo tra Dio e il mondo, sono portato a insistere su ciò che tiene ancora legato Severino al suo pensiero metafisico originario e a giudicare questo in modo positivo. Mi auguro di essere stato in grado di esprimere al caro maestro in modo non troppo inadeguato alcuni risultati della mia riflessione intorno al suo altissimo e prezioso magistero teoretico. Essa è stata svolta a partire da quanto della sua lezione è divenuto convinta, mi auguro, non infedele appropriazione, così che il mio contributo, a meritato omaggio di questi giorni, possa ambire al giudizio di contenere il sapore, il colore e il timbro di un autentico pensare filosofico.